Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Continuiamo a parlare di Gaza. Nelle ultime 24 ore decine di palestinesi sono rimasti uccisi, nonché centinaia di feriti, durante la distribuzione di aiuti umanitari. Con diverse versioni dell'accaduto, Al Jazeera riporta che truppe israeliane avrebbero aperto il fuoco sulla folla che stava cercando di ricevere gli aiuti. Da parte sua, fonti stampa israeliane affermano che invece la distribuzione è venuta senza incidenti e che l'esercito israeliano non ha aperto il fuoco, accusando a sua volta Hamas. Noi facciamo il punto della situazione con il giornalista da Gerusalemme del Manifesto, Michele Giorgio. Michele, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
E buongiorno a voi.
Michele, innanzitutto possiamo ricostruire gli accaduti? Se le accuse che vengono rivolte da Al Jazeera fossero vere, ci troviamo a un'ulteriore escalation della situazione del conflitto.
Non è facile ricostruire perché purtroppo, come bene ripetere, la stampa estera non ha modo di poter raggiungere Gaza per decisione delle autorità israeliane oramai dopo il 7 ottobre, quindi dobbiamo affidarci a quelle che sono le notizie che arrivano da Gaza e che i vari protagonisti nel bene e nel male poi ci comunicano. Quello che si è saputo è che c'è stata una sparatoria, mi riferisco diciamo a quello che è accaduto domenica, una sparatoria improvvisa anche dall'alto, dicono testimoni palestinesi, con droni, mentre c'era una fila alle 6 del mattino davanti a questo centro di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation. E lì, però, ripeto, per motivi che non sono affatto chiari, questa sparatoria ha provocato una trentina di morti e oltre 100 feriti. Da parte israeliana però c'è stata una secca smentita di queste accuse che arrivano dai palestinesi, da varie fonti. Si afferma invece che ci sarebbero dei materiali filmati che contrasterebbero con quelli diffusi dai palestinesi, dimostrando invece che questa sparatoria da parte delle forze israeliane non c'è stata. Addirittura invece sarebbero stati, questo lo dice anche la GHS, la fondazione distribuisce gli aiuti, c'è stata invece una sparatoria o comunque colpi sparati da miliziani palestinesi. Ora, di fronte a queste affermazioni dell'una e dell'altra parte, è molto difficile riuscire ad avere una visione precisa, un punto di vista preciso su quello che è accaduto. Quello che possiamo dire, al di là diciamo delle varie versioni, è che sicuramente questo nuovo meccanismo di distribuzione degli aiuti che è stato affidato a questa fondazione americana, che però agisce in stretto contatto con le autorità israeliane e in coordinamento con quelle americane, ha generato e continua a generare molti punti interrogativi. Anche al di là dell'episodio di domenica ci sono state altre accuse di persone che sono morte o sarebbero state uccise di fronte ai centri di distribuzione, sono a Rafa e a Nezarim, quasi al centro di Gaza. Al di là delle sparatorie, vedono anche persone che sono costrette a percorrere chilometri a piedi per poter raggiungere questi centri di distribuzione e ricevere questi pacchi alimentari che per la verità non sono neanche tanto ben forniti, durano molto meno di quello che dovrebbero durare secondo questa fondazione. E tutto questo lascia fuori, per esempio, persone che sono ammalate, ferite, non in grado di muoversi, non in grado di percorrere queste distanze. Quindi ci sono tanti punti interrogativi che si aggiungono a queste notizie terribili di stragi che sarebbero avvenute accanto a questi centri di distribuzione. La GHS continua a smentire che ci siano stati episodi gravi, dice è accaduto qualcosa ma non cose significative, e ha anche specificato di non poter poi rispondere per conto dell'esercito israeliano che comunque è nelle vicinanze dei suoi centri ma non si muove in coordinamento con la GHS. Questa fondazione continua a ripetere di avere una responsabilità limitata, però insiste che in realtà questi episodi così gravi e preoccupanti non sarebbero avvenuti.
Intanto la nave Madeleine della Freedom Flotilla Coalition è salpata sempre nel fine settimana dal porto di Catania con 12 attivisti con l'intenzione di rompere il blocco di Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Tra l'equipaggio c'è anche l'attore Liam Cunningham, che era famoso per Game of Thrones, e poi la fondatrice di Friday for Future, Greta Thunberg. Qual è la prospettiva allora di un'impresa del genere, visto che la stessa Greta Thunberg ha detto è molto pericoloso, ma è meglio che rimanere con le mani in mano?
Sicuramente al 99%, ma potremmo dire anche al 100%, è chiaro che le autorità israeliane non faranno arrivare a Gaza. Noi dobbiamo considerare che la Freedom Flotilla è un movimento, un'organizzazione, non so bene come definirlo, che è impegnato sin dal 2008, quando per la prima volta riuscì a portare due imbarcazioni, piccole imbarcazioni a Gaza, partite da Cipro. C'erano vari attivisti, anche allora anche alcuni personaggi di una certa notorietà, e le autorità israeliane lasciarono passare questi convogli di aiuti, anche se erano solo due imbarcazioni con pochi aiuti. Poi ci furono un altro paio di missioni che ugualmente le autorità israeliane lasciarono entrare nel porticciolo, che allora c'era Gaza, perché adesso non esiste più, è stato distrutto come gran parte della striscia, ma da allora in poi, cioè dalla fine del 2008, le autorità israeliane hanno bloccato sempre qualsiasi missione della Freedom Flotilla, o durante la navigazione o nei porti di partenza, o utilizzando anche sistemi legali, chiedendo ai paesi presso i quali sono registrate queste imbarcazioni di ritirare i permessi per non farle partire. Tra l'altro qualche settimana fa un'altra imbarcazione, questa volta un vero e proprio traghetto, non una barca a vele a motore come quella che è partita da Catania, ha subito un attacco di droni nelle acque internazionali, ma nei pressi di Malta. E quindi in questo caso nessuno ovviamente ha rivendicato, ma tutti pensano che Israele abbia compiuto questo attacco contro il motore di questo traghetto per non farlo evidentemente navigare più, e poi è stato ritirato anche il permesso di navigazione e via dicendo, per cui ci troviamo di fronte a qualcosa che in effetti abbiamo già visto, cioè molto probabilmente anche questa imbarcazione sarà fermata. E però qui scatta un punto interrogativo. In passato ci sono stati anche degli arrembaggi da parte dell'esercito israeliano, di unità speciali israeliane su questa imbarcazione. Vorrei ricordare quello molto grave che è avvenuto nel maggio del 2010, quando dei comandi israeliani lanciati all'assalto di un traghetto partito dalla Turchia, il Mavi Marmara. Ecco, su quella imbarcazione, su quel traghetto ci furono 9 morti subito e poi divennero 10 perché un ferito spirò in ospedale, e fu un episodio gravissimo, e tra l'altro vide la rottura delle relazioni diplomatiche tra Turchia e Israele, fu un caso internazionale gigantesco. E poi ci sono state anche altre situazioni in cui forze speciali israeliane in maniera molto meno violenta hanno fermato alcune di queste navi, di queste imbarcazioni, la Freedom Flotilla, sempre con a bordo persone diciamo abbastanza note, arrestandole, portandole in Israele e poi provvedendo a cacciare via dal paese con un decreto di espulsione. Ed è possibile che questa cosa accada anche adesso, se appunto la Marina israeliana fermerà la Madeleine e evidentemente dovrà poi arrestare e detenere tutte le persone che sono a bordo, e una volta arrivato in Israele poi provvederà a estradare dal paese, cosa che è accaduto sempre in passato.
Siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto a distanza da Gerusalemme, Michele Giorgio. Michele, invece spostiamoci adesso negli Stati Uniti, dove diverse persone sono rimaste ferite dopo che un 45enne, che è stato incriminato, ha lanciato delle bombe Molotov a un raduno pro-Israele in Colorado, a Boulder, a circa 48 chilometri da Denver, e tutto ciò al grido di Palestina libera, e l'FBI lo ha definito un sospetto attacco terroristico. Ecco, cosa sappiamo?
Ma in effetti non molto più di questo. Sappiamo che l'attentatore è di origine egiziana, un personaggio che già era stato coinvolto in varie vicende, non tutte di carattere politico. Già aveva, come dire, la polizia aveva un file su di lui che era abbastanza nutrito. Quindi questa persona, che già manifestava da tempo delle intenzioni evidentemente violente, esprimeva dei giudizi molto forti rispetto a Israele, il sionismo e ai diritti dei palestinesi che vengono negati, sta di fatto comunque che evidentemente la polizia stessa, pur conoscendolo bene, non è intervenuta in nessun modo per sorvegliarlo, e quindi abbiamo visto quello che è accaduto. Ci sono una decina di feriti, è intervenuto anche il premier israeliano Netanyahu per denunciare quello che ha detto il secondo grave atto di antisemitismo, perché naturalmente ha ricordato anche quello avvenuto, se ricordo bene, il 22 maggio con questo attacco che c'è stato a Washington, appunto nel museo ebraico, dove un cittadino americano ha aperto il fuoco uccidendo due dipendenti dell'ambasciata israeliana. Quindi quello lì è stato un episodio molto più grave di quest'ultimo, ma sta di fatto che soprattutto negli Stati Uniti questo dimostra che ci sono molte tensioni, che questa vicenda di Gaza sta alimentando dei contrasti, delle tensioni e anche delle violenze che devono essere ovviamente tenute in grande considerazione e seguite con attenzione. Per Israele sono solo atti di antisemitismo, e quindi il governo israeliano e le autorità israeliane chiedono ai vari governi dei paesi, soprattutto quelli alleati, di raddoppiare la vigilanza, di evidentemente tenere sott'occhio questi movimenti che portano avanti, a suo dire, anche delle tendenze, delle intenzioni antisemite contro gli ebrei. Sta di fatto però che altri dicono che le tensioni generate dal massacro continuo di palestinesi, anche nelle ultime ore, ieri lunedì ci sono stati altri 50 morti circa a Gaza nei bombardamenti israeliani, secondo quello che riferiscono le autorità di Gaza, qualcuno dice, è talmente grave quello che accade che persone più estremiste, violente, con intenzioni talvolta anche di compiere attentati eccetera, si sentono autorizzati ad intervenire. Quindi siamo in una situazione molto grave, in cui ovviamente occorre raddoppiare la vigilanza proprio per evitare tutte queste cose, ma credo che la chiave di tutto sia naturalmente la fine della guerra a Gaza, la fine del massacro di tanti palestinesi, tante persone innocenti. Credo che questa sia l'unica strada che possa portare la tensione a calare non solo in Medio Oriente, ma anche nel resto del mondo.
Michele Giorgio, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima.
Grazie a voi e buon lavoro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.